Io volevo proporre questo ragionamento qua, diciamo una brevissima storia dell'Expo e poi una contestualizzazione dell'Expo come mega evento. Quindi, vabbè. Allora, se si esclude un precedente, che è quello di Parigi del 1798, che è la prima, diciamo, è un po' l'antesignana di tutte le Expo, l'Expo in senso moderno. Nasce a Londra nel 1851, viene costruito il Crystal Palace, inizialmente ad Hyde Park, poi viene spostato in altri quartieri, ed era la grande esibizione delle, come dire, dell'innovazione tecnica e dell'industria. La cosa interessante è vedere come nell'arco di 150 anni non siano cambiati alcuni elementi fondamentali, come dire, che legano l'Expo che ci sarà a Milano oppure quello di Shanghai di 2 anni fa. Con l'esposizione di Londra di 150 anni fa, appunto. E questi elementi sono la durata di 6 mesi, la partecipazione di molte nazioni come dire, a questa esposizione, quindi il carattere internazionale, la partecipazione di massa e la propensione all'innovazione. Cioè, l'Expo era un momento di presentazione dell'innovazione tecnica, presentazione come dire, degli strumenti per il progresso dell'umanità. In realtà dico, anche questi sono esempi antesignani, nel senso che non esisteva ancora il BIE, cioè l'ufficio internazionale che si occupa dell'organizzazione oggi di Expo, nasce solamente a fine degli anni 20, nel 28. Ci sono una serie di tappe, diciamo, che da questa prima convenzione di Parigi, che diciamo comprendeva 31 paesi fino ad oggi, hanno scandito, hanno, come dire, nel corso degli anni rinnovato i protocolli e quindi diciamo quelli che sono i dettagli tecnici di Expo. Io non entrerei troppo nello specifico, ma andrei solamente, come dire, a evidenziare al posto insomma, delle trasformazioni, della durata da 3 a 6 mesi, da 6 a 3 mesi, da 5 anni a 2 anni, andrei a evidenziare invece i caratteri per noi più interessanti di queste innovazioni in termini di protocollo, che sono i temi. Cioè, se negli anni 30, quindi diciamo nel 28 nasce il BIE, nel 33 c'è il nuovo protocollo e diciamo i temi forti di questi Expo erano appunto la questione dell'innovazione in campo agricolo, in campo industriale, i temi della meccanizzazione, delle prime forme di trasporto meccanizzato. Negli anni successivi, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove tra l'altro c'è un altro Expo italiano, che è quello di Roma, che salta ma si costruisce comunque l'EUR, il quartiere romano, nel 72. Come dire, c'è un nuovo, si dà un nuovo protocollo che riduce le categorie, quindi la tipizzazione delle forme di esposizione e, come dire, crea un po' lo scarto che porta invece a spostarsi sul tema dei trasporti più moderni, quindi l'aeronautica, quindi i trasporti marittimi, come dire, contemporanei e l'era delle grandi scoperte, quindi, come dire, l'apertura allo spazio, quindi tutta l'innovazione in campo aerospaziale. L'apertura a nuove forme di comunicazione, eccetera, eccetera. L'ultimo protocollo, che è quello, diciamo, contemporaneo, che è dell'88, porta una serie di modifiche a cui avevo accennato l'altra volta, che erano appunto quelle della scansione temporale, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, se esuliamo dal punto di vista tecnico e andiamo sui temi di Expo, è quello che segna lo scarto come dire, di quello che è il tema anche milanese di Expo, che è nutrire il pianeta energia per la vita. Cioè, dal 1988, comunque diciamo dagli anni 80 in poi, tutti gli Expo, sia quelli diciamo registrati che quelli riconosciuti, quindi sia le esposizioni universali come quella milanese, sia quelle a cadenza biennale, si concentrano sui temi dell'antropizzazione, quindi degli impatti delle comunità umane sugli equilibri fisici, chimici, biologici del pianeta, sui temi della città, sui temi della sostenibilità. Cioè, diciamo, si va a comporre un discorso, almeno diciamo, nella teoria delle cose, poi è chiaro, bisogna andare a verifica, questi sono tutti elementi di carattere teorico, non tanto all'Expo come momento di presentazione, come in piccolo poteva essere a Bari la Fiera del Levante, cioè se volevi vedere i nuovi trattori andavi alla Fiera del Levante, per quello ci andavano milioni di persone, cioè, o comunque migliaia di persone anche per fiere a carattere locale. Oggi, dove se vuoi vedere qualunque innovazione di carattere tecnologico, meccanico, ma anche intellettuale, apri internet o vai, soprattutto se vivi in una metropoli che è un nodo di reti anche globali oltre che locali, come dire, puoi avere una forma di accesso, almeno in alcune parti del mondo, evidentemente cambia il senso di queste esposizioni. E e questo mette anche in crisi, diciamo, la loro attualità. Però diciamo, dagli anni 80 in poi queste Expo assumono, da un punto di vista simbolico, il valore di un discorso comune attorno ai temi della sostenibilità, del vivere, della nuova urbanizzazione, eccetera, eccetera. Di questo BIE, che è appunto l'ufficio che si occupa di organizzare non solo tecnicamente, ma diciamo di supportare i paesi nell'elaborazione progettuale, di organizzare la scansione temporale, di promuovere in qualche modo gli Expo, fanno parte 157 paesi. Quindi diciamo 3 su 4 dei paesi che esistono al mondo. E il BIE lavora attraverso una serie di commissioni, sia tematiche che organizzative, presidenza, segreterie, diciamo architettura burocratica, i comitati, e i suoi obiettivi ufficiali, perché la questione è anche riportare, diciamo, ricreare un collegamento tra quello che dovrebbe essere Expo e quello che ci troviamo, con cui ci troviamo a convivere, sono il progresso, la collaborazione tra i paesi e lo sviluppo della solidarietà. E anche questo, diciamo, potrebbe essere interessante andando a vedere poi quali che sono invece le articolazioni reali di Expo sul nostro territorio. Diciamo, tagliando con l'accetta questi primi cenni storici, allora, la cosa interessante è che Expo è classificato come mega evento. Ora, ci sono una serie di teorici, diciamo, del senso, della tassonomia del concetto di mega evento che nasce negli anni 80. Viene in particolare rielaborato dai comitati olimpici perché le Olimpiadi sono considerate diciamo, il più importante dei mega eventi. E da due teorici, in particolare Roche nel 2000 e Kito Guala, che è un professore del Politecnico di Torino, in tutto il corso degli ultimi 10-15 anni. Per capire di cosa stiamo parlando, cito tre esempi di mega evento: appunto le Olimpiadi, quello più importante, gli Expo, quello più classico. E la finale dei mondiali di calcio, quello più popolare in
Mondo.
qualche modo, no? Allora, la cosa interessante, diciamo, nella forma, diciamo, più recente, che è quella di Kito Guala, si dice i mega eventi fanno parte, sono una delle possibili quattro categorie di public events. Cioè, tra gli eventi pubblici, lui classifica, esistono quelli a carattere locale, i community events, gli hallmark events, gli special events e i mega events. Cioè, la forma, diciamo, gli unici che abbracciano la dimensione globale in termini di impatto mediatico, impatto sul territorio, capacità di attrarre interessi, capitali, persone, investimenti, sono i mega eventi ed Expo è uno di questi. Per esempio, i mondiali non sono un mega evento, sono un evento internazionale la cui finale, cioè esclusivamente la finale, assume il carattere di mega evento.
Ma già dai quarti.
Già dai quarti andiamo sull'internazionale. L'altra volta citavo una serie di variabili ricorrenti, cioè non soltanto per tipizzare i mega eventi, ma per capire, come dire, quali sono dov'è che muovono, dov'è che spostano i mega eventi. Ci sono una serie di variabili che sono, come dire, quelle che sono anche i caratteri che hanno assunto nel corso degli ultimi 50 anni: la legittimazione politica internazionale, l'esito di politiche nazionaliste, la trasformazione del territorio, la valorizzazione di un continente come nuova meta turistica, la promozione turistica di territori e città, valorizzazione economica, la valorizzazione di un territorio ampio attraverso il successo di un'area ristretta, la riconciliazione culturale e la costruzione di identità. Cioè, chi si è andato a studiare i mega eventi ha detto perché fondamentalmente le città si sono proposte di ospitare i mega eventi, al di là del progresso, la solidarietà, per far passare una serie di politiche vere e proprie di questo tipo. Quindi, diciamo, in qualche modo le analisi che sono state fatte dei mega eventi e della loro funzione storica sono tese anche a costruire, ad articolare un ragionamento su quello che dovrebbe essere il senso, diciamo così, appunto simbolico di questo coordinarsi per costituire un mega evento e quello che poi invece fondamentalmente è sul piano storico, sul piano della determinazione storica, un po' quello che è avvenuto, cioè ciascun ente, istituzione, regime politico, comunità di persone, come dire, ha utilizzato questo strumento per raggiungere degli obiettivi, non a casaccio perché era bello ospitarlo, ogni tanto si organizza una cosa, obiettivi appunto economici, politici, culturali. Mentre invece, come dire, per tipizzare questi mega eventi si utilizzano altri indici, altre istanze, che sono la localizzazione della manifestazione rispetto al nucleo della città storico, le dimensioni dell'area interessata, la struttura del sistema economico locale, la finalizzazione e diciamo tutto ciò che riguarda il ciclo di vita. Quindi la visione di mega evento in una dimensione di processo. Quindi diciamo quella che può essere diciamo, l'eredità o il lascito che il mega evento offre alla città. Tutto questo per dire che cosa? Che se il mega evento risponde alle esigenze di partenza, che sono quelle di trasformare profondamente il mondo produttivo, quello locale, regionale, e impattare sul livello globale, deve, come dire, avere delle ricadute concrete. Cioè, deve avere la capacità di sfondare la dimensione temporale, che sono i 6 mesi della durata, e in qualche modo tracimare nel futuro. Altrimenti, come dire, non si può parlare di mega evento in qualche modo. Cioè, il mega evento è una parola che si utilizza per parlare di un mega processo, di qualcosa che rompe la normalità delle cose e riesce a dare una nuova accelerazione agli eventi. Cito alcuni esempi, in termini produttivi, trasformare come dire, il presente può voler dire nuovi posti di lavoro, appalti, consulenze, outsourcing, eccetera, eccetera. In termini, come dire, di trasformazione del locale vuol dire edilizia, viabilità, servizi, commercio. In termini, diciamo, della dimensione regionale può significare infrastrutture, ancora trasporti, poli logistici. In termini globali, un punto di domanda. Cioè, questa cosa qua si deve un po' verificare perché caso per caso la finalizzazione dei vari mega eventi è diversissima. Cioè, un'Olimpiadi è un concettualmente estremamente diversa da un Expo, ma anche l'Expo del 1906 non ha nulla a che fare con quello che sono le Expo moderne. In ultima analisi, sempre Kitty Ouala, però come dire, anche questa è una concettualizzazione ripresa da altri teorici, sono andati a evidenziare quali sono gli elementi di sicura negatività dei mega eventi. Cioè, non è detto che ci siano sempre, però i fattori negativi, diciamo, potenzialmente nocivi del mega evento sono i costi di costruzione, quindi l'indebitamento in particolare del settore pubblico per fare fronte al costo del mega evento. Tino dice nel 1906, cioè, l'industria nascente, c'erano i circoli degli industriali che dicevano dobbiamo rilanciare il territorio milanese, io metto 100, tu quanto metti? E insieme, come dire, hanno fatto una cassa comune che probabilmente parallelamente, diciamo, al governo locale o nazionale, ha messo in campo quella roba lì. Oggi non è così, cioè il settore pubblico riesce a far fronte a una parte e poi si rivolge al privato, però c'è un indebitamento molto forte. La costruzione di infrastrutture non necessarie, quindi appunto se il mega evento non sfonda nel futuro, ti trovi una serie di strutture, che erano quelle di cui dovremmo parlare nella seconda parte dell'incontro di oggi, che poi restano abbandonate. E la storia degli ultimi Expo è costellata di queste, come dire, cattedrali nel deserto. I problemi di sovraffollamento temporaneo, cioè che non soltanto le strutture che conosci sono inadatte, sono centrate rispetto ai bisogni, ma spesso, come dire, non fai in tempo a costruire una struttura ricettiva adeguata sotto il profilo, ad esempio, della viabilità.
Scusa, ti interrompo perché questo è interessante. L'Expo del 1906 doveva essere nel 1905. L'hanno rinviato di un anno perché non erano pronte le
Di trasporto.
strutture. Tutto, era proprio un ritardo clamoroso.
La disparità del territorio interessato rispetto a quello circostante, l'aumento dell'occupazione non permanente, quindi il fatto che si parli di nuovi posti di lavoro, che però sono magari posti di lavoro precari o comunque temporanei, quindi che durano quanto dura il mega evento, questi 6 mesi e poi si torna a casa, e l'incremento dei prezzi immobiliari, quindi in particolare i canoni di locazione, parole povere, l'affitto. Cioè chi abita in quella zona, che magari viene innervata di nuove infrastrutture, eccetera, eccetera, magari di servizi solo temporanei, vedrà aumentare i costi di affitto della casa senza necessariamente avere delle opportunità di vita comparabili. Come dire, tutti questi elementi negativi bisogna metterli sul piatto della bilancia con i benefici, reali o presunti, di carattere economico, sociale e culturale. Chiudo in una frase, come dire, suggerendo un po' quello che secondo me dovrebbe essere il senso di questo incontro, no? Cioè fare un parallelo tra l'Expo, di cui l'altra volta abbiamo suggerito le articolazioni geografiche, l'Expo, come dire, che ha interessato la nostra città un secolo fa, e un ragionamento che possa introdurre l'Expo all'interno di una dimensione di che cos'è, qual è il suo significato storico, come si può declinare questo mega evento, dicendo questa roba qua. Il mega evento, quindi l'Expo, assomiglia come suggestione, come dire, più a una calamità naturale o a un'emergenza o a, come dire, ad un fattore appunto che rompe una continuità, piuttosto che a una fiera qualunque, piuttosto che al Salone del Mobile. Perché? Perché il metodo con cui prende piede Expo a Milano, penso alla Moratti che viene fatta commissario straordinario, o comunque diciamo il ruolo della protezione civile nella gestione delle emergenze, così, come dire, è un meccanismo di stato di eccezione, di emergenzialità, in cui si fa fronte alla, come dire, si fa fronte alla deroga per rompere il meccanismo della regola. Istituendo uno stato di eccezione, come dire, si riesce ad attrarre finanziamenti, a bypassare i diritti dei lavoratori, a, come dire, trasformare in tempi rapidissimi i meccanismi degli appalti, a fare subentrare nuovi soggetti nella gestione delle cose, l'esercito, la protezione civile, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, a bypassare quelle che sono le norme della convivenza civile in tempi di pace, attraverso dei meccanismi di nuovo ordine pubblico. Cioè, in qualche modo si rompe la continuità, la regola delle cose, perché si crea, come dire, perché si istituisce l'emergenza. Cioè, si decide a tavolino che in questo caso è possibile fare fronte con strumenti diversi, data l'eccezionalità dell'evento. Attraverso questo meccanismo, che interessa agli Expo come appunto altri tipi di manifestazione, si fa fronte al governo del territorio con lo strumento dell'eccezione. Questa cosa è interessante perché ci permette di fare un ragionamento in parallelo su cos'è, sull'attualità del PGT, cioè di quali sono i nuovi strumenti di governo del territorio, ma anche sul fatto che non soltanto, come dire, il PGT apre una deregolamentazione, quindi a forme nuove di pianificazione o di visione della città, ma esiste sempre la possibilità, di fronte alla necessità di accelerare il corso delle cose, di rompere le regole. Cioè l'istituzione si dà questa possibilità di rompere la regola, di istituire, di decidere quando c'è l'emergenza, a tavolino in qualche modo, per bypassare attraverso tutti questi seri di meccanismi la normalità degli eventi. Questa cosa qua, vuol dire, è un elemento da problematizzare in termini appunto del suo impatto sull'ambiente, sul sociale, sul mondo del lavoro, sui diritti, sulle comunità, insomma, in qualche modo, e sui modi che hanno di relazionarsi e progredire verso il sol dell'avvenire, no? Quindi appunto la suggestione è guardare al mega evento come si guarda allo tsunami e non come si guarda al Salone del Mobile. Guardare al mega evento come si guarda al terremoto dell'Aquila e alla sua gestione attraverso la protezione civile e non come si guarda al Salone del Ciclo e Motociclo. È concettualmente e praticamente funziona in una maniera diversa. Capire questa maniera significa spostare la critica all'Expo dal tema, che ne so io, della speculazione, che è un aspetto importantissimo ma non determinante, al tema delle nuove forme di governo del territorio.